vite che non sono la tua. Quello che le artiste non dicono, di Costantino Dorazio.
Sembrava una diva di Hollywood, Tamara de Lempicka, più che una pittrice. La chiamavano la Garbo dell'Est, la baronessa col pennello, la regina dell'Art Déco, che per la copertina di Die Dame si era immortalata in caschetto e guanti di daino a bordo di una fiammante Bugatti verde, simbolo della liberazione delle donne.
Where is the line with you? Where is the line with you?
Aveva circondato la sua figura di un alone di sensualità e mistero. E in effetti non sono pochi i misteri che avvolgono la sua figura. Uno è la data di nascita. Lei diceva di essere nata nel 1902, ma i documenti riportano l'anno 1898. Altro mistero è il luogo della sua nascita. Lei sostiene di essere nata a Varsavia, in Polonia, ma secondo altre versioni dei fatti sarebbe nata in Russia. Il padre scompare che lei ha 5 anni. I genitori probabilmente hanno divorziato già da tempo. L'uomo forse si è tolto la vita. Tamara cresce senza la figura paterna e anche lontana dalla madre, di fatto, perché frequenta le scuole a Losanna, in Svizzera, e nei fine settimana vede soprattutto la nonna, con la quale comincia a viaggiare fin da bambina. Non ha neanche 10 anni quando la nonna la porta in Italia e in Francia, e lei scopre lì, durante questa esperienza, la bellezza dell'arte. Appena diciottenne a San Pietroburgo, dove si è trasferita contro la volontà di tutti, durante un ballo di carnevale cerca di fare colpo sull'avvocato Tadeusz Lempicki. Non è difficile per lei, che si è travestita da pastorella polacca ed è andata alla festa con un'oca al guinzaglio. L'uomo ha un colpo di fulmine, tanto da sposarla in brevissimo tempo e da portarla in un viaggio di nozze lunghissimo, durante il quale Tamara diventa l'amante di un non meglio specificato diplomatico siamese, conosciuto proprio durante la sera delle nozze. Nel 1918 sfoderà tutte le sue armi, anche quelle seduttive, e le sue conoscenze per far liberare il marito arrestato dai bolscevichi per la sua militanza nelle file controrivoluzionarie. Malgrado il matrimonio sia infelice ed entrambi continuano ad avere per tutto il tempo relazioni extraconiugali, nasce una bambina, Marie-Christine, detta Kizet, che non impedisce la loro separazione nel 1928. Nel frattempo Tamara si fa conoscere come pittrice e fa parlare di sé soprattutto per il suo stile di vita anticonformista, scandaloso e sopra le righe. Ama i viaggi e la vita di un certo tenore, dipinge ascoltando Wagner a tutto volume, si fa ritrarre sulle copertine delle riviste patinate come una diva di Hollywood, ornata di gioielli costosi, ma fa anche uso di cocaina, indossa spesso abiti maschili, ama frequentare locali per sole donne e non fa tanto mistero della sua bisessualità. Il suo stile di vita contribuisce senza ombra di dubbio al suo successo. Negli anni 20 Tamara de Lempicka diventa una famosa ritrattista. Nei suoi dipinti c'è tutto il suo mondo, il bel mondo fatto di lusso e voluttà, grattacieli, balconate di alberghi lustuosi e paesaggi innevati di St. Moritz. Uomini smoking o in uniforme, ricche donne che sfoggiano generosi décolleté, ma anche abiti maschili. Sono gli anni delle opere più famose, Le due amiche del 1923, o Il ritratto della duchessa de la Salle, o Il gruppo di quattro donne nude del 1925, o Il ritratto del barone Kufner, anche lui cadrà ai suoi piedi. È nel 1925 che inaugura la sua personale a Milano, nella galleria Bottega di Poesia, 30 dipinti e 8 disegni. In quell'occasione conosce Gabriele D'Annunzio, che la desidera follemente. D'Annunzio, malgrado sia abbastanza avanti con gli anni e ha avuto molte altre muse come Eleonora Duse, Cécile Sorel, la pittrice Romaine Brooks, cade ai piedi di questa donna che lo affascina in un modo spietato. Lo sfondo della loro relazione è ovviamente la celebre villa del Vittoriale sul lago di Garda, dove Gabriele D'Annunzio invita Tamara e Tamara non si rifiuterà di andare. D'Annunzio invita Tamara de Lempicka con la scusa di chiederle un ritratto. I due giocano a rincorrersi durante i 10 giorni di permanenza della bella pittrice al Vittoriale. Lui mette in atto tutti gli stratagemmi che conosce per sedurla, ma lei fugge. Tamara si concede, ma mai del tutto. Arriva a chiamare un taxi nel cuore della notte per scappare in un hotel di Brescia. A quel punto D'Annunzio le invia un messaggero che cavalca un cavallo bianco per farle recapitare una poesia dal titolo «Alla donna d'oro». Eppure un magnifico anello di topazio. Ma lei non ritornerà più dal poeta. In quegli anni comincia a costruirsi l'iconografia che renderà Tamara de Lempicka famosa in tutto il mondo. Prende spunto dalle rotondità e dalle tonalità tipiche di Ingres, ma anche dal post-cubismo costruttivista e sintetico del suo maestro André Lhot. La pittrice modella la plasticità dei corpi attraverso una luce artificiale, dalle ombre decise, di influenza cubista e dal gusto art déco, riletto in chiave molto personale. Tamara dipinge con pennellate piatte e compatte, utilizzando colori accesi e graduati per creare linee pure e definite. L'atmosfera che si respira nelle sue opere è densa di erotismo e provocazione. Le donne di Tamara sono nuove Venere moderne, borghesi e altezzose, hanno la pelle d'avorio e sono adagiate in pose sensuali, riflettono il clima culturale e la moda di quel tempo. «Sono stata la prima donna a dipingere in maniera chiara e pulita», diceva di sé. «Questo è il segreto del mio successo. Un mio quadro può essere subito riconosciuto tra altri 100. Il mio stile attira subito l'attenzione, è chiaro e perfetto». Alla fine degli anni 20 ottiene i primi riconoscimenti a Parigi e si trasforma in una delle icone della vita mondana e artistica della capitale francese. Travolta dalla frenesia della popolarità e dei nuovi svaghi degli anni 20, l'artista si costruisce un personaggio a tavolino e inizia a dare scandalo. La serie di dipinti dedicata alla bella Raffaela è il risultato dell'amore ossessivo dell'artista per una donna. Per il Salon francese dipinge Le due amiche, un olio su tela con richiami cubisti e dalle linee talmente dure da far sembrare le due protagoniste come due manichini inanimati e inespressivi. Lo sguardo freddo e distaccato delle donne dipinte non genera grandi entusiasmi nel pubblico, anche a causa del tema provocatorio del soggetto, che ritrae un amore saffico. La sua eccentricità conquista anche Filippo Tommaso Marinetti, che le propone una sera a Parigi di andare ad incendiare il Louvre. I due, in realtà, poi finiranno in un commissariato per recuperare l'auto di Tamara, che è stata portata via perché parcheggiata in divieto di sosta. Negli anni 30 Tamara de Lempicka sposa il barone Raoul Kufner, con il quale si trasferisce a New York all'indomani dell'invasione della Polonia da parte di Hitler. Questo matrimonio durerà pochissimi anni e subito dopo un felice divorzio il marito si risposerà, provocando nella pittrice la caduta di una sorta di depressione dalla quale non uscirà mai completamente. Anche la sua arte ne risente e comincia a virare verso produzioni surrealiste e dedicate soprattutto a nature morte o addirittura soggetti religiosi che le sembrano dare sollievo alle sue pene. In questo periodo si riavvicina alla religione cattolica grazie all'incontro con la madre superiora di un convento di Parma, nel cui sguardo vede tutta la sofferenza del mondo. La ritrae nel celebre dipinto La Madre Superiora, che Tamara considera come la sua opera migliore, tanto che non vorrà venderlo mai e lo donerà al Museo delle Belle Arti di Nantes, che era stato il primo museo ad acquistare un suo dipinto. Nelle vesti di Sant'Antonio ritrae lo psichiatra svizzero che l'ha presa in cura, ma la critica non apprezzerà mai questa sua inversione di rotta e ben presto comincerà a dimenticarla. Fino a quando, nel 1972, Tamara ha 74 anni, il gallerista parigino Alain Blondel la convince ad organizzare una mostra alla Galerie du Luxembourg di Parigi, che le restituisce finalmente il successo. Nel 1978, ormai stanca, si trasferisce a Cuernavaca, in Messico, dove sposa il giovane scultore Victor Manuel Contreras. e dove muore nel sonno il 18 marzo del 1980. Come aveva scritto nel suo testamento, viene cremata e le sue ceneri vengono sparse sulla vetta di un vulcano. Chizet al balcone del 1927 raffigura la figlia di Tamara de Lempicka, una bambina al balcone seduta su uno sgabello in una posa che richiama il ritratto di Bia de Medici di Agnolo Bronzino, artista spesso citato da Tamara de Lempicka a partire dal suo viaggio in Italia. Alle spalle della protagonista si staglia un paesaggio urbano decostruito e appiattito dalle tonalità cromatiche tenui, gialli, grigi e bianchi, che richiamano il candore virginale della bambina dai morbidi contorni infantili. Se le figure di Tamara de Lempicka possono sembrare a prima vista aggressive e sicure di sé, i colori e soprattutto gli sfondi servono a sfumare questo loro atteggiamento e si colorano di toni che hanno a che vedere anche con l'eredità simbolista a cui Tamara de Lempicka attinge grandemente. L'autoritratto del 1929, quello famosissimo, stampato su una grande quantità di manifesti pubblicitari, che è diventato anche l'icona di un'epoca, è in realtà caratterizzato dalle linee morbide del viso, che però entrano in conflitto con la spigolosità del foulard che Tamara porta intorno al collo, dai richiami metallici e geometrici. È la rappresentazione di una donna moderna che vive pienamente il progresso della sua epoca, ma dall'altra è una donna romantica che propone anche le sue fragilità. Oltre alla riconoscibilità delle sue figure, Tamara de Lempicka è diventata anche molto famosa in epoca moderna grazie ai collezionisti che vantano la raccolta di gran parte delle sue opere. Si tratta di collezionisti privati famosissimi nel mondo. Colei che ha raccolto una grande quantità di tele di Tamara de Lempicka è la cantante Madonna, che nel corso degli anni 90 si è anche dedicata al prestito di queste opere per grandi mostre internazionali che hanno contribuito non solo ad accrescere la popolarità dell'artista, ma anche ad accrescere il valore della sua collezione. Accanto a Madonna, anche Jack Nicholson e Barbara Streisand vantano un nucleo interessante delle opere di Tamara de Lempicka, che è entrata perfettamente nel sistema dell'arte del mercato americano, quello che nel corso del Novecento ha permesso ai grandi artisti europei di diventare delle star internazionali. In fondo, l'idea che siano dei protagonisti dello show business a diventare i maggiori collezionisti di un artista come Tamara de Lempicka in qualche modo combacia con l'idea che l'artista stessa ha voluto dare di sé durante la sua vita. fatto della sua stessa esistenza un'opera d'arte, cercando di trasferire le sperimentazioni, le rivoluzioni del suo segno, del suo tratto pittorico nella sua vita quotidiana. È la dimostrazione che nel corso della prima parte del Novecento un'artista donna non poteva diventare famosa e imporsi sul mercato soltanto grazie al suo talento artistico, ma doveva fare affidamento anche sulla sua personalità e su scelte sempre più scandalose, con l'obbligo però di mantenere la coerenza di queste scelte e di condurre una vita rivoluzionaria nel pubblico e soprattutto nel privato.
Che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini, regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio.
this crash coach and I got hit. There's no mistake. This is it! Till it's over and then...